Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:48 minuti la linea passa alla redazione di Controradio. Di nuovo un buongiorno. In apertura la notizia che si è avuta in queste ore intorno alle 10 di questa mattina: lesioni in uno stabile che ospita un liceo scientifico a Firenze. 1000 sarebbero stati evacuati tra studenti, studentesse e personale. Diamo subito la linea in diretta da via Giovanni dei Marignolli a Firenze a Sandra Salvato.
Sì, Chiara, in effetti sono stati momenti di paura qui al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Tutto è successo questa mattina in pieno orario di lezione, come riferiscono gli studenti che adesso si trovano all'esterno dell'istituto. Sono circa un migliaio evacuati d'urgenza, oltre naturalmente al corpo docente, al personale tutto, perché come si diceva a metà mattinata intorno alle 10 sono suonate ben 3 campanelle, che è il segno che qualcosa non sta andando per il verso giusto. In effetti, al pian terreno, precisamente nella classe quinta E di scienze applicate, gli studenti hanno prima sentito un grosso boato dal sottosuolo e poi hanno visto un'improvvisa crepa formarsi sul soffitto, oltre addirittura a un parziale inclinamento della parete. A quel punto gli studenti si sono riparati sotto i banchi e poi si sono in qualche modo allineati per uscire, sono scattate le campanelle, sono andati tutti verso il giardino. Da poco è arrivata anche la sindaca Sara Funaro, che sta per uscire, tra l'altro si trova all'interno dell'istituto. Ci sono poi la protezione civile che si sta adoperando per far recuperare tutti gli effetti personali dei ragazzi, i vigili del fuoco naturalmente, il 118. Intanto il perimetro è garantito dalla polizia municipale, che ha chiuso la strada qui al traffico per consentire l'arrivo dei soccorsi e agevolare l'evacuazione. Fortunatamente, c'è da dire, non risultano persone coinvolte. È arrivata subito anche l'assessore alla protezione civile Laura Sparavigna. E in attesa di questa dichiarazione della sindaca Sara Funaro si può intanto darvi conto di quello che è accaduto, stando però al momento solo alle dichiarazioni dei ragazzi. Questo boato arrivato dal sottosuolo è con tutta probabilità, l'avverbio è d'obbligo in mancanza di una dichiarazione ufficiale, legato ai lavori di messa in sicurezza antisismica che, a quanto si apprende, sono in corso ormai da almeno un paio d'anni nel liceo, un edificio di 3 piani oltre al seminterrato. Mentre gli studenti del piano terreno avvertivano chiaramente di questo improvviso cedimento strutturale, si parla di dissipatori sismici, quelli del terzo piano non hanno invece avvertito assolutamente niente, hanno seguito invece le normali procedure di evacuazione in seguito al suono della campanella, che sono ben 3 le scampanellate, il segnale in queste occasioni. Segnali che molto spesso vengono dati anche per motivi di esercitazione, ma che questa volta evidentemente rispondevano a realtà. Come dice la stessa parola, i dissipatori, ci ha spiegato un tecnico, assorbono e dissipano l'energia sismica, riducendo l'ampiezza delle vibrazioni e proteggendo così l'integrità strutturale dell'edificio. Dispositivi importanti, dunque, che scopriremo a breve in che modo hanno o non hanno funzionato. Per adesso è tutto, ti restituirei la linea, se poi ci sono altre cose te la richiedo.
Grazie a Sandra Salvato. Aggiornamenti anche sul nostro sito controradio.it. Sul fronte invece del maltempo, ancora allerta di colore arancione in parte della Toscana per oggi, scuole chiuse in alcuni comuni del Grossetano, Livorno e Pisa. Ieri sono esondati 3 affluenti del fiume Cecina, mentre a Campi Bisenzio si avvicina l'anniversario dell'alluvione del novembre 2023. Per sabato 2 è prevista una fiaccolata a Montemurlo e alle 21 da Villa Montalvo. Per contrastare i rischi idrogeologici, il piano CERA, depositato nel 2019 da Italia Sicura, contiene opere e interventi, ma in un cassetto. Ci deve essere la volontà politica di metterlo in atto e riaprire Italia Sicura, afferma ai nostri microfoni Erasmo D'Angelis, presidente Fondazione Earth and Water Agenda, alla guida di Italia Sicura dal 2014 al 2018.
Abbiamo organizzato una governance con una struttura tecnica di missione centralizzata a Palazzo Chigi, con 20 strutture centralizzate sotto i presidenti delle regioni. Aveva un budget 8,3 miliardi di euro, che spendemmo all'incirca un paio di miliardi. L'opera più grande facemmo partire è stata Genova per mezzo miliardo. Genova, città martire dell'alluvione del Bisagno, del Fereggiano, anche lì fiumi intombati.
In qualche modo ci sta dicendo però che i soldi, insomma, c'erano ancora, cioè la possibilità, le famose risorse, no?
Esattamente, perché si parte da lì. I soldi c'erano, 11.000 tra opere e interventi per contenere frane, per contenere alluvioni.
Ci sta dicendo che quel piano, comprensivo di briglie, vasche di laminazione, risagomatura di canali, apertura di canali intombati, tutte cose che noi sentiamo adesso quotidianamente come necessità, c'è, andrebbe solamente naturalmente riaggiornato, ma ripreso da un cassetto in qualche modo.
Esattamente, il governo Conte 1 giallo-verde chiuse Italia Sicura e ha bloccato tutta questa operazione che doveva andare al di là delle beghe della politica, una tregua, un accordo, insomma, cioè, i partiti questo dovrebbero fare in Parlamento, cioè decidere davvero sui fondamentali, su un'opera del genere che non si può fermare, che deve assolutamente partire, ecco, di riorganizzare una struttura tecnica centralizzata a Palazzo Chigi e riattivare le 20 strutture tecniche regionali.
E vi diamo aggiornamenti sul maltempo in Toscana. La strada statale Aurelia è temporaneamente interdetta al traffico al chilometro 66 per l'allagamento del piano viabile. Sul posto le squadre ANAS per la gestione dell'evento e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Mentre il ponte alla foce del fiume Cecina, Marina di Cecina, è stato temporaneamente chiuso al traffico a partire dalle 8:30 per consentire l'intervento di rimozione di detriti portati dalla piena nella notte. Al momento l'ondata di piena sta transitando senza imprevisti, continua il monitoraggio del territorio. Il fiume Cecina nella notte ha raggiunto i 6,5 metri alla steccaia, ma la situazione meteo in alta Val di Cecina poi è migliorata e la portata è diminuita. La cronaca si è chiuso con l'arresto e la confessione ieri di un uomo, un cittadino italiano di 34 anni, il caso di Flavia Mello Agonigi, uccisa a coltellate e ritrovata in fondo ad una cisterna in un'abitazione sulle colline della Valdera. La cinquantenne era scomparsa dal 12 ottobre scorso e di lei si era persa ogni traccia. Sandra Salvato.
È stato decisivo un computer portatile nelle indagini sulla morte di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni, di origine brasiliana ma con cittadinanza italiana, residente a Pontedera, che era scomparsa lo scorso 12 ottobre dopo aver trascorso una serata con le amiche in un locale in provincia di Pistoia. Il cadavere è stato trovato ieri nel pomeriggio in un'abitazione di San Termo, nelle colline della Valdera. Le analisi dei supporti informatici recuperati nella casa dove la donna abitava insieme al marito avrebbe aiutato gli inquirenti a indirizzarsi verso le frequentazioni della cinquantenne e ad arrestare un italiano di 34 anni, Emanuele Nannetti, residente nello stesso comune dove è stato trovato il corpo dell'Agonigi, con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'uomo, accompagnato in questura a Pisa, avrebbe fatto alcune ammissioni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe congedata dalle amiche presso la discoteca di Chiesina Uzzanese, dicendo che aveva un appuntamento, una decisione dal tragico epilogo. Quella stessa sera Flavia Mello Agonigi sarebbe stata uccisa con diverse coltellate e il suo corpo trascinato dentro la cisterna della cantina dell'abitazione, poi localizzata dagli agenti della squadra mobile e del commissariato di Pontedera.
Violenza istituzionale e discriminazione di genere all'interno delle istituzioni totali. Il tema è stato al centro della puntata di un 25 novembre al mese. Questa mattina ospite la filosofa del diritto Sofia Ciuffoletti, dalla violenza morale a quella che attiene alla capacità di autodeterminazione, dall'infantilizzazione della donna nelle carceri alla medicina di genere. Sono molte le dimensioni in cui, spiega Ciuffoletti, si esprime questa violenza. Sentiamo una parte del suo intervento all'interno del programma che è andato in onda in diretta anche sui nostri canali cross mediali, riascoltabile dal nostro sito controradio.it.
Lo Stato ha un obbligo particolare che noi dovremmo sempre ricordare a seguito di questa massima che ricorda sempre Mauro Palma: in carcere si va perché si è puniti e non per essere puniti ulteriormente. Cioè, la privazione della libertà, se ci pensate bene, è già il punto chiave della detenzione e della pena, attenzione, della pena detentiva. È tutto ciò che invece è compatibile con lo status detentionis in termini di diritti deve essere garantito. E questo purtroppo è una lotta continua. Oltre al fattore del genere, altri fattori ma fragilizzanti, diciamo così, dei percorsi di vita delle persone, c'è per l'appunto l'essere, il fatto, la vulnerabilità contestuale di essere soggetti all'autorità pubblica, all'autorità statale, cioè a un'autorità che ci dice di fatto tutto quello che noi possiamo fare. E questo è particolarmente rilevante sotto il profilo, per l'appunto, dei casi di violenza che possono sorgere in contesti di privazione della libertà. Ci sono tutta una serie di dimensioni che portano la detenzione a essere un momento in cui si incontrano delle enormi difficoltà di vita e delle effettivamente dimensioni di lesione della propria dignità, che per l'appunto, da quello che ci dice proprio la Corte Edu, sono poi una violazione del 3, l'articolo prima citato dall'avvocato Capponi. E quindi noi dovremmo stare sempre molto attente a questa dimensione quando non è espressa in una violenza fisica diretta, ma quando è diretta per l'appunto a una dimensione morale o alla dignità in senso più lato, cioè alla capacità di autodeterminazione.
Crediamo un futuro di uguaglianza, il tema principale della terza edizione del Festival di Oxfam Italia, in corso da oggi all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Linea per i particolari in diretta a Domenico Guarino.
Sì, davvero tantissima gente all'auditorium dell'Istituto degli Innocenti, molti molti giovani per questa prima giornata del terzo festival di Oxfam, che è dedicato, come dicevi, al tema quanto mai attuale della disuguaglianza. In questi due giorni saranno tantissimi gli studiosi, politici, gli scrittori, giornalisti, rappresentanti della società civile che parteciperanno ai vari dibattiti, alle varie iniziative sul tema, per l'appunto, di come stiano aumentando, no, le disuguaglianze nel mondo, in Europa ed anche in Italia, dove, pensate, lo 0,1% più facoltoso possiede oggi circa il 9% della ricchezza netta nazionale, e questo è un dato in forte crescita, perché nel 1995 questo 0,1% possedeva solamente il 5%. Questo significa che praticamente in meno di 30 anni la percentuale di ricchezza detenuta dalla parte più facoltosa del paese è addirittura raddoppiata, di conseguenza sono peggiorate le condizioni delle parti più povere, non solamente gli indigenti ma anche i lavoratori, perché oggi c'è un tema, come sappiamo, lo raccontiamo oramai quotidianamente, di lavoro povero. Gli Oxfam non rimane però solamente a livello di denuncia, fa anche una proposta che riguarda quella che viene definita la rich tax, cioè tassare dello 0,1% i capitali più importanti, per riuscire ad accumulare, per esempio, in Italia qualcosa come 15 miliardi. 15 miliardi sono, per intenderci, la metà della finanziaria che ha varato poco fa il governo. A due giorni, come abbiamo detto, molto densa di appuntamenti, la crescita delle disuguaglianze è un fenomeno profondamente nocivo per l'economia e la società nel suo complesso. Questo è il commento, tra gli altri, di Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia. Naturalmente altre informazioni, le interviste nella newsline serale, a te la linea.
Un'ultima notizia, una segnalazione: fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora. Domani la giornata di mobilitazione nazionale per la pace, a Firenze manifestazione con partenza da Piazza Santa Maria Novella alle 14, arrivo in Piazza Santa Croce circa alle 17 con interventi dal palco, finestre di diretta su Controradio e sui nostri canali social. Diamo uno sguardo al meteo per la giornata di domani. Sulla Toscana, fra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, con residue deboli piogge fino alla mattinata e poi locali rovesci pomeridiani, venti moderati di scirocco, mari tra mossi e molto mossi, temperature minime stazionarie, massime in sensibile aumento. Sono le 13 passate da un minuto, la linea adesso alla City Lights. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.